Benvenuti al Daily Digest di giovedì 26 marzo.
Oggi parleremo di Aguada Fenix, il cosmogramma Maya che riscrive la storia. Antica Corinto, il cuore commerciale dell'Istmo. Campeche, i roghi rituali e il violento declino dinastico Maya. Crisi del ciclo idrologico, l'allarme globale dell'OMU. Lombardia, la sfida della bioeconomia circolare. Mappatura dei fondali, la nuova frontiera della robotica sottomarina. Muse di Trento, l'innovazione alpina di Renzo Piano. Siena, l'apoteosi del libero comune in Piazza del Campo. La tomba di Teca Pabchak, le origini del potere a Caracol e Windsurf e Cascade, il futuro del refactoring autonomo. Iniziamo!
Aguada Fenix, il cosmogramma Maya che riscrive la storia. L'eccezionale scoperta di Aguada Fenix, un monumento appiattito lungo un miglio, il più grande mai rinvenuto nell'area Maya, rivela che enormi progetti comunitari sorsero ben prima dell'avvento dei re despoti. La struttura fungeva da mappa cosmica e osservatorio astronomico egalitario attorno al 1000 avanti Cristo. Aguada Fenix, il cosmogramma Maya che riscrive la storia. Un monumento senza re. Scoperto grazie alla tecnologia LiDAR, rilevamento laser, Aguada Fenix sconvolge le teorie tradizionali sullo sviluppo della civiltà Maya. La sua piattaforma artificiale, lunga quasi 1400 metri, è databile al periodo preclassico, circa 1800 avanti Cristo. A differenza di altri grandi complessi, non presenta statue di governanti o tracce di disuguaglianza sociale estrema, suggerendo che fu costruito attraverso il lavoro collettivo e coordinato di una comunità, e non per ordine di un despota. Un cosmogramma in pietra. La disposizione delle 21 piattaforme minori allineate con la piattaforma principale e con determinati punti astronomici suggerisce che Aguada Fenix fosse un cosmogramma, una rappresentazione fisica della visione Maya del cosmo. Fungeva da calendario solare e luogo di raduno per celebrazioni cicliche, un centro cerimoniale aperto e inclusivo. Questa scoperta sposta l'origine della complessità sociale Maya dalla volontà di un singolo leader alla cooperazione comunitaria su una scala fino ad oggi inimmaginabile. Aguada Fenix dimostra che la capacità di mobilitare masse di lavoro per realizzare opere monumentali non fu necessariamente il risultato di un potere autocratico. Questa scoperta offre una nuova prospettiva sull'ascesa delle prime civiltà complesse, mettendo in luce il ruolo della coesione sociale e della pianificazione collettiva.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com.
Antica Corinto, il cuore commerciale dell'Istmo. Fiorente città commerciale situata sull'Istmo che collegava il Peloponneso alla Grecia continentale, Corinto fu un crocevia di popoli e merci. La sua potenza era simboleggiata dal possente tempio monolitico di Apollo, una struttura arcaica che ne celebrava la ricchezza e l'importanza strategica. Antica Corinto, il cuore commerciale dell'Istmo. Il crocevia dell'antichità. La posizione geografica di Corinto, sull'istmo che univa il mare Ionio e l'Egeo, la rese una delle città più potenti e prospere della Grecia antica. Controllando le rotte commerciali sia via terra che via mare, accumulò immense ricchezze, diventando un modello di città-stato dinamica e aperta agli scambi. Il suo porto di Lecheo, sul golfo di Corinto, e quello di Cencrea, sul golfo Saronico, erano i terminali di un flusso incessante di merci, idee e culture. Il Tempio di Apollo, un monumento di potere. Eretto nel VI secolo avanti Cristo, il Tempio dorico di Apollo rappresentava il cuore religioso e politico della città. Realizzato con imponenti monoliti di calcare locale, era uno dei più grandi templi greci del suo tempo. Le sue 7 colonne monolitiche superstiti testimoniano ancora oggi l'ambizione e la forza economica che permisero a Corinto di realizzare opere di tale magnificenza, ben prima del suo apogeo come capitale romana. La prosperità di Corinto, fondata sul commercio, trovò nella monumentalità sacra del Tempio di Apollo la sua più potente celebrazione, un simbolo di stabilità e potere che avrebbe influenzato l'intero Mediterraneo.
Il mondo non smette mai di stupirci, e noi non smettiamo mai di raccontartelo. Prossimo tema su microsmeta.com. Campeche, i roghi rituali e il violento declino dinastico Maya. Ritrovata al di sotto di un campo da gioco della pelota a Campeche, una camera affrescata conteneva resti umani carbonizzati datati 773 a 881 d.C. Questi roghi rituali testimoniano un drastico e violento cambio di regime politico, contribuendo a spiegare il misterioso collasso delle città Maya del periodo classico. Campeche, i roghi rituali e il violento declino dinastico Maya. Un atto di damnatio memorie. La scoperta archeologica, avvenuta in Messico, ha portato alla luce una piattaforma sepolta sotto un campo della pelota. Al suo interno, gli archeologi hanno trovato una stanza con pitture murali e, al centro, resti umani bruciati. La datazione dei resti e degli strati di combustione li colloca in un periodo di profonda crisi e trasformazione nel cuore delle terre Maya. Si ipotizza che si tratti di un rituale di damnatio memoriae, una condanna postuma, dove i resti di antichi sovrani o membri di una dinastia caduta in disgrazia furono profanati e bruciati per legittimare un nuovo ordine. Violenza e collasso. Questo ritrovamento fornisce una prova tangibile di come il declino delle grandi città-stato Maya del periodo classico, 250-900 d.C., non sia stato solo un processo ambientale o demografico, ma anche un fenomeno caratterizzato da guerre intestine e da una crescente instabilità politica. L'atto violento di distruggere le spoglie dei governanti precedenti segna un punto di non ritorno, simbolo della rottura dell'ordine sociale e religioso che portò all'abbandono delle grandi città come Tikal e Palenque. Le testimonianze di roghi rituali a Campeche offrono uno sguardo cruento sugli ultimi secoli della civiltà Maya classica, rivelando che il suo collasso fu accelerato da conflitti interni e da una lotta per il potere che travolse le antiche dinastie, gettando le basi per l'era post-classica. Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com?
Crisi del ciclo idrologico, l'allarme globale dell'uomo. Il rapporto 2026 dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale certifica come le attività antropiche e l'aumento delle temperature abbiano reso imprevedibili i flussi d'acqua dolce. L'impatto economico di siccità e inondazioni simultanee su scala globale impone un ripensamento urgente delle infrastrutture di ritenzione idrica. Crisi del ciclo idrologico, l'allarme globale dell'uomo. Un sistema fuori controllo. Il ciclo idrologico, un tempo prevedibile, è diventato sempre più estremo e variabile. Il riscaldamento globale accelera l'evaporazione, saturando l'atmosfera di vapore acqueo che poi si riversa in eventi di pioggia intensa e concentrata. Questo porta a inondazioni improvvise in alcune regioni, mentre altre soffrono di siccità prolungate perché l'acqua evapora più velocemente e le precipitazioni non ricaricano adeguatamente le falde. Infrastrutture per un nuovo clima. Il rapporto OMM sottolinea che le infrastrutture idriche del XX secolo sono obsolete di fronte a questa nuova realtà. Non è più sufficiente costruire dighe e canali basati su dati storici ormai superati. È necessario un approccio integrato che includa la creazione di bacini di ritenzione naturali, come zone umide riforestate, sistemi di drenaggio urbano resilienti e una gestione integrata dei bacini idrografici che consideri l'intero ciclo, dalla sorgente al mare. La crisi del ciclo idrologico è una delle sfide più urgenti poste dai cambiamenti climatici, con impatti diretti sulla produzione alimentare, sulla sicurezza energetica e sulla stabilità sociale. Il rapporto dell'OMM è un campanello d'allarme che richiede un ripensamento radicale e immediato delle nostre strategie di gestione dell'acqua.
Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi su microsmeta.com.
Lombardia, la sfida della bioeconomia circolare. In Lombardia, la filiera della bioeconomia circolare sta trasformando biomasse residuali e scarti del verde urbano in risorse strategiche come biocarburanti e fertilizzanti organici. Questo modello innovativo riduce drasticamente i rifiuti e crea nuove catene del valore attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato. Lombardia, la sfida della bioeconomia circolare. Dallo scarto alla risorsa. Il cuore di questo modello è la simbiosi industriale. Impianti di bioraffineria avanzata raccolgono e processano scarti agricoli, forestali e urbani. Attraverso processi chimici e biologici, questi materiali vengono convertiti in biocarburanti per i trasporti, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, e in fertilizzanti organici di alta qualità che restituiscono sostanza organica ai terreni agricoli, chiudendo il ciclo della materia. Un modello per il futuro. La Lombardia, regione ad alta densità industriale e produttiva, sconta un forte impatto ambientale legato alla produzione di rifiuti e alle emissioni. La bioeconomia circolare si pone come una soluzione concreta per affrontare queste sfide, promuovendo la sostenibilità e la resilienza del territorio. La collaborazione tra enti locali, aziende di gestione rifiuti, industrie chimiche e mondo agricolo è la chiave per scalare queste tecnologie, dimostrando che è possibile coniugare sviluppo economico e tutela ambientale. L'esperienza lombarda rappresenta un laboratorio avanzato per l'economia circolare a livello europeo, offrendo un modello replicabile per trasformare i rifiuti da problema in opportunità strategica per il territorio e la comunità.
Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Prossimo tema su microsmeta.com. Mappatura dei fondali, la nuova frontiera della robotica sottomarina. Solo una piccola parte degli abissi marini è stata esplorata. Spedizioni moderne con la nave Falkor hanno mappato oltre 30.000 km quadrati di fondali, scoprendo centinaia di nuove specie animali e vulcani sottomarini. Questi dati sono essenziali per proteggere la biodiversità marina dall'estrazione mineraria profonda. Mappatura dei fondali, la nuova frontiera della robotica sottomarina. Esplorare l'ignoto. La nave oceanografica Falkor, e la sua gemella Falkor Tuo, è diventata simbolo di una nuova era di esplorazione marina. Dotata dei più avanzati robot sottomarini, ROV e AUV, ha permesso di scrutare ecosistemi a profondità inaccessibili all'uomo. Le scoperte includono giardini di coralli d'alto mare, sorgenti idrotermali e migliaia di nuovi organismi, ampliando la nostra conoscenza della vita sulla Terra. Proteggere prima di sfruttare. La spinta a mappare i fondali non è solo scientifica. L'interesse per l'estrazione mineraria di noduli polimetallici, ricchi di cobalto e manganese, sta crescendo. Questi noduli giacciono su vaste pianure abissali, habitat di specie ancora sconosciute. Una mappatura dettagliata e la scoperta della biodiversità associata sono il primo passo per stabilire aree marine protette e regolamentare eventuali attività estrattive in modo sostenibile, prima che queste causino danni irreversibili. L'esplorazione robotica sta trasformando la nostra comprensione degli oceani, rivelando un mondo di inestimabile valore ecologico. La sfida ora è utilizzare questa conoscenza per bilanciare le opportunità economiche con l'imperativo categorico di preservare la biodiversità marina per le future generazioni. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3.000 articoli e 40 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Muse di Trento, l'innovazione alpina di Renzo Piano. Il Muse di Trento è universalmente riconosciuto come uno dei musei scientifici più innovativi d'Europa. Progettato da Renzo Piano, l'edificio riflette il profilo delle cime alpine. L'attrazione principale, il tunnel di ghiaccio, permette ai visitatori di percepire le condizioni termiche delle vette, offrendo un'esperienza sensoriale unica. Muse di Trento, l'innovazione alpina di Renzo Piano. Un'architettura che racconta la montagna. L'edificio del Muse, con la sua struttura a sbalzo e le linee frastagliate, non è un semplice contenitore, ma parte integrante del messaggio museale. Renzo Piano ha voluto creare una città verticale che ricrea visivamente i diversi ambienti montani, dalla Valle dell'Adige fino alle vette glaciali. La scelta dei materiali e la gestione della luce naturale enfatizzano questo dialogo tra architettura e paesaggio alpino. Il tunnel di ghiaccio, un'esperienza immersiva. Cuore pulsante del percorso espositivo è il tunnel di ghiaccio. Non si tratta di una semplice ricostruzione, ma di un ambiente controllato dove la temperatura scende sotto zero e l'umidità è regolata per simulare la realtà di un ghiacciaio. I visitatori possono camminare all'interno, percepire il gelo e osservare da vicino le formazioni glaciali, comprendendo la fragilità di questi ecosistemi di fronte ai cambiamenti climatici in modo diretto e corporeo. Il Muse rappresenta un modello di museo scientifico contemporaneo dove la ricerca, l'educazione e l'emozione si fondono. L'esperienza del tunnel di ghiaccio, in particolare, trasforma la comprensione teorica del cambiamento climatico in una percezione fisica, lasciando un'impronta indelebile nella coscienza dei visitatori.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Siena, l'apoteosi del libero comune in Piazza del Campo. Siena rappresenta l'apoteosi del libero comune mercantile bancario guelfo nell'Italia medievale. La sua topografia organica, convergente verso Piazza del Campo, e il Duomo gotico a fasce bicrome celebrano l'autorità civile e religiosa, raggiungendo l'apice prima del drastico declino seguito alla peste nera del 1348. Siena, l'apoteosi del libero comune in Piazza del Campo. La città della Vergine e del buon governo. Nel XIII e XIV secolo, Siena visse la sua età dell'oro, diventando un centro finanziario e artistico di primaria importanza. La sua identità guelfa, in alleanza con il papato, la contrapponeva alla vicina Firenze, alimentando una rivalità storica. L'urbanistica stessa, con i suoi vicoli che si dipartono a raggiera dalla Piazza del Campo, rifletteva un potere cittadino coeso e orientato al governo collettivo, celebrato nel celebre ciclo affresco del buono e cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Il Campo e il Duomo, due poli di una stessa gloria. Piazza del Campo, con la sua singolare forma a conchiglia, era il centro della vita politica e sociale, sede del Palazzo Pubblico e della Torre del Mangia. Parallelamente, il Duomo di Siena, con la sua facciata gotica a fasce bicrome di marmo bianco e nero, i colori dello stemma cittadino, rappresentava l'ambizione religiosa e artistica della città. La sua pavimentazione a commessi marmorei è uno dei più complessi cicli narrativi dell'arte rinascimentale, concepita in un'epoca di grandezza. L'orgoglio civico di Siena, manifestato nella sua architettura e nelle sue istituzioni, rimane un monumento indelebile alla potenza dei liberi comuni italiani, un periodo di straordinaria fioritura bruscamente interrotto dalla crisi demografica ed economica del 300.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema. La tomba di Tekapabchak, le origini del potere a Karakol. Dopo decenni di scavi, il ritrovamento dei resti del primo re di Karakol Belize, morto nel 350 d.C., con preziose maschere in giada e armi in ossidiana, fa luce sulla nascita di una dinastia secolare. I manufatti indicano intense connessioni commerciali e diplomatiche con la distante Teotihuacan. La tomba di Tekapabchak, le origini del potere a Karakol. Il fondatore di una dinastia. La scoperta della tomba reale di Tekapabchak all'interno della struttura principale di Karakol Kanaan ha rappresentato un momento epocale per l'archeologia maya. Il sovrano, morto intorno al 350 d.C., è stato identificato come il fondatore di una dinastia che avrebbe governato per oltre due secoli. Il suo sepolcro, riccamente ornato, ha restituito un corredo funebre di straordinaria ricchezza, tra cui una maschera in giada a mosaico e numerose lame di ossidiana, un materiale vulcanico non presente in loco. Connessioni con Teotihuacan. La presenza di ossidiana verde, proveniente dalle montagne del Messico centrale, e di stili artistici non tipici della regione Maya, suggerisce fortemente che la nascente elite di Karakol avesse stabilito relazioni dirette con la grande metropoli di Teotihuacan. Queste connessioni commerciali e diplomatiche furono probabilmente determinanti per l'affermazione del potere di Tekapabchak, fornendogli armi e simboli di prestigio che legittimarono la sua ascesa e quella della sua discendenza, gettando le basi per la futura potenza regionale di Karakol. La tomba di Tekapabchak offre una prospettiva unica sulla genesi del potere dinastico nel mondo Maya, rivelando come il controllo delle rotte commerciali e le alleanze con potenze straniere fossero strumenti fondamentali per la costruzione di un regno, ben prima del suo massimo splendore. Il sapere ci rende liberi di capire il mondo che cambia. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com.
Windsurf e cascade, il futuro del refactoring autonomo. Windsurf si sta affermando come l'alternativa principale a Cursor per l'utenza Windows, distinguendosi per l'agente cascade. Questo sistema utilizza loop di ragionamento estesi per pianificare ed eseguire refactoring complessi in modo autonomo, trasformando radicalmente il flusso di lavoro degli sviluppatori. Windsurf e Cascade, il futuro del refactoring autonomo. Cosa rende unico Cascade? A differenza degli assistenti AI tradizionali che rispondono a prompt immediati, Cascade è progettato per l'autonomia. Puoi chiedergli, ad esempio, di ristrutturare questo codice per usare un pattern MVVM invece dell'attuale MVC. Cascade non si limiterà a suggerire una modifica, ma analizzerà l'intero code base, pianificherà le modifiche necessarie su più file. Le implementerà in modo coordinato e verificherà il risultato finale. Il futuro dello sviluppo software. Questo approccio, basato su lunghi loop di ragionamento, rappresenta un cambio di paradigma. Lo sviluppatore si trasforma da esecutore di modifiche minute a supervisore di un agente in grado di comprendere l'architettura complessa di un progetto. Per Windows, dove l'offerta di tool simili è stata storicamente più limitata, Windsurf con Cascade si propone come una soluzione potente e integrata per il refactoring autonomo, aumentando esponenzialmente la produttività nella manutenzione e nell'evoluzione del software. L'evoluzione degli IDE assistiti dall'intelligenza artificiale punta verso una completa automazione dei compiti ripetitivi e complessi. Agenti come Cascade di Windsurf rappresentano un passo decisivo in questa direzione, rendendo il refactoring su larga scala un'operazione alla portata di pochi comandi.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!